Lilliput, capitolo quinto. Straordinario stratagemma di Gulliver per impedire l'invasione dei nemici. Egli vien fatto dall'imperatore grande di prima classe. L'imperatore di Blefusco manda ambasciatori per chiedere la pace. Scoppia un incendio nell'appartamento dell'imperatrice e l'autore contribuisce molto a spegnere il fuoco. Al nord-nord-est di Lilliput giaceva un'isola che costituiva l'impero di Blefuscu. I due paesi erano separati da un canale largo 800 yards. Io non avevo ancora scorto codesta lontana regione, anzi, non appena avevo saputo della guerra imminente, m'ero ben guardato dal farmi vedere da quella parte, temendo di essere scorto da qualche vascello nemico. Mentre fino allora i blefuscudiani non sapevano nulla della mia esistenza, essendo da molto tempo totalmente vietato di comunicare fra i due paesi. Sapendo per mezzo dei rapporti delle spie che si erano mandate a scoprire terreno, che nel porto di Blefuscu era una flotta, pronta a mettere alla vela non appena il vento fosse favorevole, propose all'imperatore un mio disegno, col quale speravo di potermi impadronire di tutte le navi del nemico. Consultai i più esperti uomini di mare per conoscere la profondità del canale e mi fu detto che esso nella parte centrale, con l'alta marea, raggiungeva la profondità massima di 70 glungluffs, cioè 6 piedi circa, mentre nel resto della sua larghezza non era a fondo più di 50 glungluffs. Allora, con grande mistero, mi recai sulla spiaggia nord-est di fronte a Blefuscu e, tenendomi nascosto dietro una collina, per mezzo del mio cannocchiale scoprì la flotta nemica, composta di 50 vascelli da guerra, oltre a numerosi legni da trasporto. Tornai allora alla città e diedi ordine di fabbricare una grande quantità di solide funi e molte sbarre di ferro, quelle grosse il doppio di un comune spago, queste dello spessore di un ferro da calza. Per maggiore sicurezza intrecciai le funi a tre e attorcigliai ugualmente 3 sbarre di ferro in una, piegandole poi a gancio. Così provvisto, tornai verso la spiaggia nord-est, mi cavai il soprabito, le scarpe, le calze e mi gettai in mare, camminando dapprima nell'acqua più presto che potevo, poi nuotando nel mezzo del canale per circa 30 yards, fino a che non toccai terra di nuovo e in meno di mezz'ora arrivai vicino alla flotta nemica. I blefuscudiani furono così atterriti al solo vedermi che si gettarono fuori dei loro vascelli come tanti ranocchi e si misero in salvo sulla terraferma. Giudicai che fossero il numero di circa 30.000. Allora misi mano alle mie funi, attaccai un gancio alla prua di ciascun vascello e passai una fune in ogni gancio. Durante il mio lavoro fui fatto segno a una scarica di molte migliaia di frecce, parecchie delle quali mi colpirono al viso e alle mani, producendomi un gran dolore, disturbandomi non poco. Ma più che altro temevo forte per i miei occhi, che l'avrebbero veramente vista brutta se non avessi fatto appello all'espediente di tirar fuori gli occhiali dal mio taschino segreto, che, come ho detto, era sfuggito ai mandatari dell'imperatore, e attaccarmeli sul naso più solidamente che potei. Così provvisto e difeso, potei proseguire l'impresa senza curarmi della grandine di strali che mi cadeva addosso, perché battendo sui vetri degli occhiali non potevano far altro che scompormeli alquanto sul naso. Attaccati tutti i ganci, cominciai a tirare, ma invano, perché tutti i vascelli erano ancorati. Allora, col mio coltellaccio tagliai i cavi che tenevano le ancore e ciò fatto potei facilmente portar via i 50 vascelli più grossi e trascinarli dietro a me. I blefuscudiani non capirono da prima qual era il mio disegno, purtuttavia rimasero sorpresi e sbalorditi vedendomi tagliare i cavi perché dovettero supporre che io volessi abbandonare i loro vascelli in balia del vento e delle onde, lasciandoli sbatacchiare gli uni contro gli altri. Ma quando poi videro che mi portavo dietro tutta la flotta, cominciarono a gridare con rabbia e disperazione. Percorso un tratto di mare e giunto fuori della portata dei loro archi, mi fermai un momento per estrarmi tutte le frecce che mi si erano conficcate nel volto e nelle mani. Poi mi unsi con un po' di quell'unguento che, come ricorderete, mi avevano dato i lillipuziani al mio primo arrivo nell'isola. Infine, essendomi levati gli occhiali, mi avanzai di nuovo verso il porto imperiale di Lilliput, trascinando la mia preda. L'imperatore, con tutta la corte, attendeva con ansia l'esito della grande impresa. Stando sulla spiaggia del mare, essi vedevano venire da lontano una flotta disposta in forma di un'immensa mezzaluna. Ma non potevano accorgersi che ero io a trascinarla verso di loro, perché l'acqua mi arrivava al collo. L'imperatore, anzi, credette che io fossi rimasto ucciso e che la flotta nemica s'avanzasse per compiere uno sbarco. Ma i suoi timori scomparvero ben presto, poiché non appena cominciai a sentire la terraferma, mi rizzai in piedi. E allora la mia testa apparve al di sopra di tutta la flotta e si sentì la mia voce gridare con forza: «Viva il potentissimo imperatore di Lilliput!» Al mio arrivo ebbi dal sovrano infiniti elogi e sui due piedi mi fu conferito il titolo di Nardak, il più onorifico che esista fra loro. In seguito Sua Maestà mi pregò di pensare alla maniera di portare nel suo porto tutti gli altri vascelli del nemico. Codesto ambiziosissimo sovrano pretendeva niente meno che di impadronirsi di tutto l'impero di Blefuscu, di trasformarlo in una propria provincia, governata da un suo viceré, di uccidere tutti i profughi grossapuntisti e infine di costringere tutti i suoi popoli ad aprire le uova dalla punta stretta, restando così solo monarca in tutto il mondo. Ma io cercai di suadernelo con alquanti ragionamenti fondati sulla politica e sulla giustizia e finì col dichiarare francamente che non mi sarei mai prestato a diventare uno strumento di oppressione contro un popolo libero, nobile e valoroso. La parte più saggia del consiglio, al quale fu sottomesso questo affare, si dichiarò del mio parere. Però la franchezza e l'ardire della mia dichiarazione contrastavano tanto ai disegni politici dell'imperatore che egli non poté mai perdonarmela, e anche nel consiglio ne parlò in modo alquanto ambiguo. Molti dei più prudenti consiglieri, a quanto seppi di poi, attestarono col loro silenzio di essere del mio parere, ma altri, che segretamente mi odiavano, si lasciarono scappare qualche allusione che indirettamente poteva nuocermi. Da allora in poi, tra l'imperatore e una parte dei ministri, si formò una specie di complotto contro di me, che circa 2 mesi dopo si rivelò apertamente e minacciò di perdermi. Tanto è vero che i più importanti servigi resi a un sovrano pesano ben poco sulla bilancia in confronto di un rifiuto opposto ai loro ciechi desideri. 3 settimane circa dopo la mia brillante spedizione, arrivò una solenne ambasciata da Blefuscu con proposte di pace. Essa era composta di 6 dignitari con un seguito di 500 persone e il loro ingresso fu splendido, come si conveniva alla potenza del loro sovrano e all'importanza del loro negozio. Il trattato di pace fu presto stipulato, a condizioni assai vantaggiose per l'imperatore di Lilliput. Fatta la pace, alla quale anch'io avevo un po' contribuito, gli ambasciatori, che erano stati segretamente informati dei servigi da me resi alla loro nazione, mi fecero una visita solenne. Mi espressero ogni sorta di complimenti per il mio valore e la mia magnanimità, mi pregarono di fornir loro qualche prova di quella forza prodigiosa di cui avevano sentito narrare tante meraviglie, e quando li ebbi accontentati ne rimasero soddisfattissimi. Io li pregai di presentare i miei più rispettosi omaggi a Sua Maestà Blefuscudiana, di cui tutto l'universo conosceva le splendide virtù, e dissi che avevo desiderio di recarmi a salutarla personalmente prima di tornare al mio paese. Pochi giorni dopo, infatti, chiesi all'imperatore il permesso di recarmi a ossequiare il gran re di Blefuscu. Mi rispose con freddezza che non aveva niente in contrario. A un amico mi riferì segretamente che Sua Maestà, anche per le insinuazioni di Flimnap e di Bolgolam, aveva interpretato i miei rapporti con gli ambasciatori come un sintomo di tradimento. In ciò egli mi faceva torto, ma io imparai allora che cosa vogliano dire corti e ministri. Mi sono scordato di dire che avevo parlato con gli ambasciatori per mezzo di un interprete, perché le lingue di quei due stati sono diversissime e ciascuna delle due nazioni vanta l'antichità, la bellezza e l'efficacia della propria lingua, disprezzando l'altra. Anzi, l'imperatore, gonfio della vittoria che gli avevo fatto riportare sopra la flotta dei blefuscudiani, aveva obbligato gli ambasciatori a servirsi della lingua lilliputiana nelle loro credenziali e nelle arringhe. Ma conviene aggiungere che ogni persona distinta dell'impero di Lilliput, e anche la maggior parte dei negozianti e dei marinai delle città costiere, parlano ambedue le lingue, sia per il motivo del commercio che si fa continuamente fra i due stati, sia per l'accoglienza reciproca fatta agli esuli e per l'uso che hanno i lillipuziani di mandare a Blefuscu i loro giovani gentiluomini per impararvi l'eleganza e gli usi del gran mondo. Questa fu la mia fortuna, perché se fosse stato altrimenti, non so come avrei potuto salvarmi dalle difficoltà che mi suscitarono contro i miei nemici per la faccenda del mio viaggio a Blefuscu. Il lettore si ricorderà di certi articoli del patto che io avevo firmato prima della mia liberazione e che soltanto il bisogno mi aveva spinto ad accettare, nonostante il loro carattere servile. Ora la mia dignità mi dispensava da ogni umile servizio e l'imperatore, devo rendergli questa giustizia, non me ne aveva mai più parlato. Tuttavia mi si offerse una volta l'occasione di rendere a Sua Maestà un servizio singolarissimo. Era la mezzanotte quando fui svegliato dalle grida di una gran folla assiepata dinanzi alla mia porta, a che sembrava in preda al terrore. Sentì ripetere parecchie volte la parola Burlum. Alcuni funzionali dell'imperatore, aprendosi la strada tra la folla, vennero a pregarmi di correre al palazzo, perché l'appartamento dell'imperatrice era in preda alle fiamme per colpa di una delle sue dame, la quale si era addormentata col lume acceso leggendo un romanzo blefuscudiano. Mi alzai subito e corsi al palazzo facendo molta fatica per non schiacciare nessuno. Quando giunsi erano già state poste delle scale ai muri del palazzo e funzionavano le secchie, ma l'acqua era assai lontana. Codeste secchie erano grandi pressappoco come anelli da cucire, e quella povera gente le riempiva col maggior zelo possibile, ma la forza dell'incendio non diminuiva. Avrei potuto soffocare l'incendio con la mia giacca, ma disgraziatamente nella fretta di uscire l'avevo lasciata a casa. Sicché quel magnifico palazzo sarebbe stato senza fallo ridotto in cenere se con straordinaria presenza di spirito non avessi inventato un altro ripiego. La sera precedente avevo bevuto abbondantemente un vino bianco chiamato in paese Glimigrim, proveniente da una provincia di Blefuscu dove viene chiamato Flunec, e che è molto diuretico. E per una straordinaria fortuna non mi ero ancora potuto scaricare la vescica, sicché cominciai a urinare con sì grande abbondanza, dirigendo il getto così abilmente nei punti opportuni, che in 3 minuti l'incendio fu spento e il resto di quel mirabile edificio, che era costato immensi tesori, fu salvato da una fatale rovina. Sul far del giorno tornai alla mia casa senza aspettare i ringraziamenti dell'imperatore, perché nonostante l'importanza del servizio resogli, non sapevo come Sua Maestà avrebbe gradito il mezzo da me impiegato. Un atto simile commesso nella cerchia dei palazzi imperiali era punito, secondo la legge del paese, con la pena di morte, qualunque fosse il grado del colpevole. Su questo punto fui tosto rassicurato da un messaggio di Sua Maestà che mi avvertiva di avermi fatto spedire una lettera di ringraziamento. Tuttavia seppi che l'imperatrice, inorridita, si era rifugiata all'estremità opposta del palazzo, giurando che non avrebbe mai più messo piede in un appartamento profanato da un'azione così insolente e villana, di cui essa giurò di trarre vendetta in cospetto delle sue più intime confidenti.